Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo, alla luce della parola di oggi, come sempre nell'Eucaristia, chiediamo che lo Spirito del Signore ci rende un corpo solo e un'anima sola.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 4, versetti dall'1 al 6. Io dunque, prigioniero, a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace, un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete chiamati, quelli della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio.
Inizia la seconda parte della lettera. Con la raccomandazione, come vediamo dalla prima espressione, nel versetto 1 del capitolo 4, c'è anche un'espressione che riprende l'inizio del capitolo 3. Paolo di nuovo parla in prima persona, parlando io, prigioniero del Signore. Ecco, vediamo insieme questa parte.
Ci sono parecchie espressioni che abbiamo già trovato nei capitoli precedenti, ma all'inizio mi sono fermato subito su quel dunque, vi esorto dunque, perché mi pareva volesse dire, adesso che vi ho istruito, che vi ho detto tutto, che vi ho fatto capire la vostra situazione, la grazia che avete ricevuto, la chiamata, eccetera, adesso dunque posso tirare delle conseguenze, insomma, posso vedere l'applicazione, insomma, di questa cosa. Quindi, insomma, la premura, insomma, con cui gli esorta, io prigioniero del Signore. Questa cosa è vero se all'inizio del capitolo 3 che dice io prigioniero del Signore Gesù per voi gentili. Quindi mi pare che questo gli dia l'autorità di chiedere, il fatto di essere prigioniero per i gentili, in favore di loro, gli dà tutta l'autorità poter esigere qualche cosa, poter ordinare anche, non solo esortare, ma anche più che esortare. E poi, ecco, poi torna sulla chiamata, la vocazione a cui siete stati chiamati, anche questo motivo di cui ha già parlato, già nel capitolo primo, aveva parlato di questa chiamata. Il Signore vi illumini i vostri cuori, perché possiate capire la quale ricchezza, quale grandezza, quale profondità, insomma, sia la chiamata che il Signore vi ha fatto. E quindi ritorna su questo tema della chiamata e ne riparlerà anche al versetto 4, in questo stesso brano, parla di questa cosa eccezionale, insomma, assolutamente eccezionale, imprevista, non potuta immaginare, come aveva detto nel brano finale di ieri, aveva detto nessuno poteva capire. Colui che può fare assai più di quello che noi possiamo domandare o comprendere. Effettivamente nessuno avrebbe mai potuto capire, pensare, immaginare questo grande disegno di Dio di chiamare i pagani ad essere partecipi del popolo di Dio. E quindi su questo tema della chiamata ritorna molto spesso. E poi dice con molta umiltà, perché anche questo tema che ha già trattato indirettamente, quando ha detto che ricordatevi che tutto è opera di Dio perché nessuno possa vantarsene. È dono di Dio, non è opera vostra, ma opera di Dio. E quindi questo implica una grande umiltà, cioè la consapevolezza che nulla è opera nostra, ma tutto questo è stato il miracolo, si potrebbe dire, il miracolo compiuto da Dio di compiere questa unità che non era pensabile, non sarebbe stata immaginabile. E poi continua in questo modo, ma soprattutto chiede l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Il vincolo della pace come condizione, mi pare, dell'unità dello spirito, perché l'unità dello spirito in sé è già compiuta, è già presente, perché sono unificati, hanno moltissimi motivi di unità. La condizione per mantenere l'unità è la pace.
Su quest'ultimo punto che diceva Cecilia, osservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace, io faccio solo due osservazioni inerenti al testo. Ho visto che differiscono le traduzioni rispetto a questi maiuscoli spirito. La CEI vecchia mette l'unità dello spirito maiuscolo spirito e anche dopo un solo corpo e un solo spirito. E io ho pensato che invece ha più ragione la neovulgata qui che è a fianco del Nestle, che mette l'unità dello spirito minuscolo e poi un solo corpo e un solo spirito maiuscolo. Cioè conservare l'unità dello spirito è come dire l'unità dei vostri spiriti. Non può voler dire conservare l'unità dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è che si divide se noi siamo divisi, lo Spirito Santo è uno.
In questo senso, sì.
Cosa vorrebbe dire l'unità dello Spirito maiuscolo, l'unità dello Spirito Santo? Non ha mica senso. Lo Spirito Santo è uno ed è sempre uno. Cioè conservare l'unità dei vostri spiriti, cioè dello spirito, per mezzo del vincolo della pace. E poi dopo dice perché c'è un solo corpo, un solo spirito, che è allora lì maiuscolo. Non so, a me non sembrava che si potesse l'unità dello spirito intendere l'unità dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo non si può dividere neanche se noi siamo divisi. Quindi è l'unità dei vostri spiriti, mantenetela perché c'è un solo spirito. E un'altra cosa che faceva notare il commento che seguo, mi è sembrata bella da sottolineare, quando dice sforzandovi di osservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Questa parola vincolo forse è una specie di ripresa del versetto primo e anche di altri punti in cui Paolo dice io sono in vincoli, cioè io sono prigioniero con questa stessa parola, il vincolo della pace, io sono il prigioniero, cioè perché in italiano suoni la stessa parola, bisognerebbe dire io sono in vincoli, stretto in vincoli, e invece parla del vincolo della pace che deve legare loro, tra di loro.
La CEI mia mette gli spiriti tutti minuscoli, la vecchia qua, però ora, indipendentemente da queste cose, anch'io pensavo come ha detto la Sara, cioè che la prima fosse la prima comparsa, versetto 3, cercate di conservare l'unità dello spirito, fosse riferito allo spirito della comunità, allo spirito dei credenti. E poi dopo mi sembra invece appunto versetti 4, 5, 6 sia difficile sfuggire alla forma trinitaria, perché appunto c'è lo Spirito, c'è il Signore, c'è il Dio Padre di tutti, e ancora una volta mi sembra che ci sia questo voluto riferimento. E allora questa sollecitazione, questo ricordo che dice alla base che c'è già una sola realtà, bisogna conformarsi. Nella seconda parte c'è un solo Signore, questo atto di cui ha già parlato e che ha creato il perdono dei peccati, ha permesso, diciamo, una vita nuova. A questo Gesù Signore avete aderito tutti e la vostra professione di fede è stata quella, è seguito un atto sacramentale, un battesimo unico per tutti. Mi pare che sia un riferimento appunto anche a una progressione di atto. E altrettanto la prima formula, quella rispetto allo Spirito, e la terza, quella rispetto a Dio Padre, mi sembra che non siano solo dei termini congiunti, ma che ci sia ogni volta una piccola progressione, anche per esempio nel terzo, Dio Padre, Egli è al di sopra di tutti. Poi, tenendo anche come viene tradotto, aggiungendo, perché è molto stretta la forma, quindi aggiungono i verbi per esplicitarli, agisce, mi sembra che dica anche la Nuova Cei, per mezzo di tutti, ed è in tutti. Cioè questo Padre che è al di sopra, però utilizza e trova un'operazione per mezzo di tutti ed è in tutti, è presente in tutti. Mi sembra che mostri appunto una realtà di Dio che non è solamente un Padre altissimo, ma è presente in ognuno e compenetra tutta la realtà. E insomma, questi 4, 5, 6 mi sembra un riferimento a una realtà data, come ancora una grande base di incoraggiamento e di convinzione per cercare di obbedire alle esortazioni dei primi tre versetti.
Mi sembra molto bello che la prima raccomandazione, la prima esortazione che Paolo fa sia quella della comunione, dell'amore tra tutti i chiamati. E aveva già parlato nel capitolo terzo, alla fine, di conoscere l'amore di Cristo per essere tutti ricolmi della pienezza di Dio. E è molto bello che adesso allora richiami tutti a un solo corpo, un solo spirito, e dice come una sola è la speranza. L'ha detto Cecilia, che avevamo già visto tutti questi concetti nel capitolo secondo, e è come se dicesse: siccome ormai il Cristo ha portato a voi la pace, perché quella pace di cui aveva parlato nel capitolo secondo viene richiamata, e ormai e siete un solo corpo nel suo sangue per mezzo della croce, e solo così potete presentarvi gli uni agli altri al Padre in un solo spirito, richiamare tutti questi concetti e dire: dunque potete vivere solo in comunione e con ogni mansuetudine, dolcezza, magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore. Questa è la cosa più grande.
Ma io mi chiedo se questo appello all'unità sia soltanto all'interno della comunità di questi gentili venuti alla fede, oppure sia un appello più grande a quello di cui ha parlato prima, cioè appunto a questa unità tra la comunità dei, tra i gentili venuti alla fede e l'Israele che ha creduto in Gesù. Quindi mi chiedo se sia appunto un appello anche a questo, perché mi veniva in mente leggendo appunto con ogni umiltà, mi è venuto in mente il capitolo 11 della lettera ai Romani, cioè dove dice non montare in superbia, non montate in superbia, sapendo che i rami sono stati recisi, voi siete stati innestati, perché appunto è la radice che vi porta. Quindi in questo senso pensavo.
Sì, sì, che ho fatto sono stati detti, che si rivolge a quelli provenienti dalla gentilità, si capisce forse anche dal versetto 17 e successivi, non comportatevi più nella maniera dei pagani, dei gentili, quindi è chiaro che continua a rivolgersi a loro, in questa unità dello spirito. Io ho pensato, non so, a me piacciono tutte e due, anche non è escluso che sia lo Spirito Santo, cioè per mezzo dello Spirito, un'unità che è frutto dello Spirito, si può pensarlo anche così, come deve aver detto anche già nel capitolo secondo e anche terzo. Però
quello che diceva Maria poc'anzi va forse tenuto presente per il seguito, in ogni modo si vedrà dal versetto 7 in poi di cosa sta parlando esattamente. Questa prima parte mi sembra sottolinea ciò che abbiamo in comune. Io aggiungo solo questo: più che affermazione di ciò che è indiscutibile, un solo corpo, un solo spirito, un solo Signore, un solo Dio, così dice il testo, tradurrei abbiamo, siamo un solo corpo, abbiamo un solo spirito, abbiamo un solo Signore, ciò che abbiamo in comune, ciò che veramente, perché non è detto che dopo, quando si parla, anche se dice ciascuno di noi, si dovrà chiarire probabilmente, è un'ipotesi che faccio, chi sono questi noi, e soprattutto il versetto 11 di cosa sta parlando. Però questo viene dopo, non voglio mescolare, io l'accento lo sentirei abbiamo, tradurrei, mi sembra che esprimerebbe forse di più. Abbiamo un solo Signore, abbiamo una sola fede, un solo pistis. E in particolare il versetto 6, abbiamo un solo Dio. E l'accento lo vedrei su questo tutti, perché è molto insistente. Abbiamo un solo Dio, che è il Padre di tutti, che è per mezzo di tutti e che è in tutti, e questo è ciò che unisce. Poi i compiti che poi si parla del Cristo che ha assegnato sono diversi, ma bisogna vedere se qui siano diversi nella storia, nel fondamento che il Cristo ha predisposto, in particolare il versetto 11, cioè che rappresenti proprio la storia. In questo senso potrebbe essere un appello, come ha già fatto, a tenere conto, a ricordarsi sempre questi gentili su che cosa sono fondati. Si parla della realtà che ha messo il fondamento alla loro comunità, ma questo si potrà vedere, può essere dubbio. Invece in questa parte mi sembra che si sottolinea che al di là di ogni compito c'è il fondamento, c'è ciò che c'è in comune, che è le cose principali, le cose fondamentali, la stessa vocazione, lo stesso spirito, la stessa fede, lo stesso Kyrios, e che Dio è presente in tutti. Questo ha delle conseguenze anche. Io penso che l'autore della lettera in questo riproduce, insomma, risente e riproduce l'idea di Paolo, ecco, che Paolo ha della comunità, cioè che dal momento che Dio è presente in tutti, soltanto quando c'è l'armonia, la tendenza all'armonia di tutti, c'è lo Spirito, c'è la garanzia dello Spirito. L'idea che Paolo ha della Chiesa è quella guidata dallo Spirito. Il fatto è che per essere guidati dallo Spirito, se non interpreto male le lettere di Paolo precedenti, è necessaria l'armonia. Perché? Perché lo Spirito ce l'hanno tutti, e quindi solo quando si raggiunge la convergenza, l'unione, allora parla lo Spirito, allora si è guidati dallo Spirito.